Benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, un programma che incontra la poesia italiana contemporanea. Oggi è qui con noi Annalisa Teodorani.
Was the use of the waves that we break in the cool of the evening? What is the evening without you? It's nothing.
Annalisa Teodorani nasce nel 1978 e vive a Sant'Arcangelo di Romagna. Ha scritto e pubblicato diverse raccolte di poesia in dialetto sant'arcangiolese. Tra queste ricordiamo l'ultima uscita con Carta Canta Editore, La Stagione degli Amori Bianchi, ovvero La Stagione delle More Bianche.
I discorsi della gente. A volte mi metto alla finestra e sto ad ascoltare i discorsi della gente. Spesso sono così stanchi che si potrebbe risparmiare la fatica di aprire la bocca. Ma se parla in dialetto, allora i discorsi riprendono vigore, anche le sciocchezze, e mi vien voglia di scendere in strada a dire la mia. Ischeurs la senta. Dal volti ammetma la finestra. Ia stag da cintui ischeurs la senta. Da spes iax strac che la sputreb sparagnela fa doig dar voi la bocca. Ma se la scor in dialet, allora ischeurs, iarciapa vigaur, encal patachedi, e un ben voia d'andea ciotta a doi la mi.
Ciao Annalisa, benvenuta.
Grazie, benvenuta a te.
Ti abbiamo sentito leggere, ed è una bellissima esperienza, nel dialetto di un comune in provincia di Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, dove tu vivi da sempre. Se vogliamo essere ancora più precisi, Gianni Fucci, anch'egli poeta dialettale, ci aiuta a circoscrivere il perimetro di questa tua matrice, ovvero il territorio comunale situato attorno al fiume Uso. Non si tratta dello stesso sant'arcangiolese, di un Tonino Guerra, di un Raffaello Baldini, due poeti maestri, ma di un aspetto dalla portata più popolare e rurale. Giusto.
Sì, è proprio così. La famiglia mia di origine proviene proprio da lì, insomma, quindi da questo tratto del territorio situato attorno al fiume Uso, che è un piccolo fiume che praticamente nasce sulle colline del Cesenate e poi scende fino al mare. Il territorio sant'arcangiolese in realtà è incastonato tra due fiumi, uno appunto è l'Uso e l'altro è il Marecchia, di cui spesso Tonino in realtà parla nelle sue poesie, che ha ispirato tanta parte della sua produzione.
Che cos'è per te il dialetto? Conoscerlo, se lo parli, e scriverlo, che credo essere una conseguenza piuttosto imprescindibile.
Assolutamente sì, poiché appunto io nasco in una famiglia dialettofona e quindi per me il dialetto è una sorta di lingua madre che potrei quasi dire di aver appreso sin dall'utero materno, in un certo senso. Quindi una lingua che mi ha scavato molto dentro e che oggi è diventata proprio la cifra del mio scrivere, della mia poetica. Il dialetto appunto è una lingua per me molto pregna di significato, una lingua forte, è la lingua delle origini, e nonostante insomma io in realtà poi nella fase adolescenziale della mia vita l'abbia quasi rinnegata, poi appunto l'ho riscoperta ed oggi insomma io ho un legame forte effettivamente con questa lingua.
Sei mai tentata a scrivere in lingua italiana?
Beh certo, ormai è più che una tentazione, in realtà ho già un corpus di testi anche in italiano, ma devo ancora fortificarmi, prendere coraggio e se insomma riuscirò ad incontrare il parere favorevole di qualcuno sicuramente non mi negherò ad una pubblicazione. Una cesta. Lasciatemi lì dove mi avete vista, come quella cesta, con i gomitoli di lana, con i ferri infilzati. Una cesta. La semma le duca ma voi vest, com'è che la cesta? Si gheffa la dlena, si fer in stec.
Di ricordi si compongono spesso le immagini dei tuoi testi. Sono tutte tracce di una concretezza domestico-rurale che soprattutto nelle prime raccolte conserva un sapore di altri tempi, proprio come il dialetto. Per esempio mi vengono in mente le anziane zie con il rosario in mano, i corredi, la macchina da cucire, la stufa a cherosene, la cesta di gomitoli di lana di cui abbiamo appena sentito in un tuo testo. Cosa trovi o ritrovi in queste antichità, chiamiamole così, e nel tuo rapporto con le piccole cose della natura e della vita che in qualche modo rimandano alle tamerici pascoliane?
Sì, hai detto bene rispetto alle tamerici pascoliane, poiché queste sono appunto emblematiche della poetica del Pascoli, e il Pascoli è uno di quei poeti che io ho amato e amo molto. Dico ho amato perché il mio primo incontro col Pascoli risale alle elementari. Del resto penso che forse tutti noi nella nostra infanzia, attraverso maestri più o meno sensibili, abbiamo incontrato i nostri grandi poeti italiani. Ma c'è da dire che Pascoli è un poeta romagnolo, è un poeta che è vissuto, nato e vissuto per lunghissimo tempo in un paese che si chiama San Mauro, che è a 5 km da Sant'Arcangelo. Quindi influenza della poetica pascoliana naturalmente si ritrova insomma nella mia poesia, anche per il motivo di cui ho detto prima, e in più ovviamente poi arriva il carico da 90 su tutto questo, che sono appunto i poeti sant'arcangiolesi più famosi, Tonino Guerra, Raffaello Baldini, quindi non mi sono mancati certamente i maestri, e tutto quello che io ho potuto raccogliere come in una sorta di sintesi probabilmente poi l'ho riportato nella mia opera. Le zie, nel buio della vita, con il rosario tra le mani, hanno vegliato un dolore per volta, conoscono la radice di ogni fiore. Le zie hanno la scorza dei cipressi e quando piangono, resina e miele. Alzei, tescheur la voita, slacura una talmeni, aglia fat la veggia, mun dispiasoer par volta, al knos, la radga d'ogni fior. Alzei, aglia la scorza di arcipres, e quant'al pienz, raisna e mel.
Entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè. Fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là.
Sogni, tu sogni, nel mare dei sogni.
Vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi. con semplicità, vorrei seguire ogni battito del mio cuore per capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove. Da dove viene ogni tanto questo strano dolore? Vorrei capire insomma che cos'è l'amore. Dov'è che si prende? Dov'è che si dà?
Abbiamo ascoltato del grande Lucio Dalla Le rondini. Come mai hai scelto questo brano?
Quando l'ho ascoltato per la prima volta mi ci sono molto rivista. Lui descrive, pur abitando insomma in una grande città, una situazione in fondo paesana, quasi di borgo, che è poi un tipo di situazione molto simile a quella che anche io vivevo, soprattutto quando ero più piccola, nella mia Sant'Arcangelo, la Sant'Arcangelo di fine anni 80, primi anni 90, quando ancora c'erano molte persone, anche molti anziani, che si esprimevano attraverso appunto le espressioni dialettali di cui lui anche parla. E quindi questa sua canzone così evocativa poi l'ho scelta anche come una sorta di dedica per la primissima edizione del mio primo libro, che è uscito appunto nel 1999 e che si intitola Par senza niente. L'ho scelta proprio, ecco, in virtù di questa sua grande potenza evocativa.
Talvolta nelle tue poesie sembra essere attivo uno spaesamento e la percezione di un'inquietudine.
Io rimango una persona profondamente inquieta, però sicuramente grazie alla scrittura ho trovato la possibilità di anche elaborare un po' questa inquietudine. Si dice insomma che la scrittura sia catartica, effettivamente per me è così, noto anche quando sono più angustiata, quando sono più presa insomma anche da pensieri cupi, che se poi comunque riesco a trovare il modo di scriverne è come appunto se si aprisse uno spiraglio da cui poi diciamo quest'aria nera riesce in qualche modo insomma a defluire. Chiama la tua paura, ti avvilisci se non senti più la tua voce. E allora provala, chiama la tua paura prima che sia lei a cercare te. Chiama la tua paura, t'attavilis se t'ansint più la tua vosa. E allora provala, chiama la tua paura prima che t'venga a sarche lì.
Volevo riportare alcuni tuoi versi che eviterò di leggere in dialetto. Viviamo risparmiando, dicono che le tartarughe campano molto perché non parlano. Come abbiamo potuto ascoltare, spesso le tue poesie si risolvono in pochi versi, da un lessico essenziale, una sintassi piana, quindi una composizione senza eccessi. Anche il numero di testi per raccolta rimane, diciamo, molto contenuto. Vorrei quindi chiederti che rapporto c'è tra l'essenzialità e la poesia, la tua poesia.
Beh, sicuramente io amo andare a sodo e amo non dilungarmi, essere il più possibile concisa, anche perché credo che chi ti ascolta o chi ti legge non abbia molto tempo da perdere, quindi non merita di essere in un certo senso preso in giro. E l'essenzialità è un mio modo anche per, oltre che un fatto imprescindibile, quindi una parte integrante, come dire, del mio modo di scrivere, è anche un modo per essere più vicina alla gente, è un modo per dire io non ti voglio prendere in giro, ecco, questo è fondamentalmente, è un modo anche per esercitare una forma di gratitudine verso chi si ritaglia del tempo per leggermi o per ascoltarmi.
C'è un'influenza del dialetto su questa essenzialità?
Assolutamente sì. Il dialetto stesso, per la sua natura, ti conduce verso l'essenzialità. Quindi io sono stata in questo doppiamente fortunata e dico sempre anche che se un domani, come io mi auguro insomma che accada, riuscirò a pubblicare anche in italiano, senza naturalmente poi dimenticare il vernacolo, sicuramente il passaggio dal vernacolo è stato molto educativo in questo senso. Ha proprio avuto un ruolo quasi pedagogico perché mi ha formata l'essenzialità.
Perché ricordiamo, noi ti abbiamo sentito leggere anche in italiano, però i testi partono in dialetto, quello che noi abbiamo sentito è la traduzione.
Certo, perché, e qui io lo voglio dire, io penso in dialetto, poi io credo anche che ciascuno sia libero di fare ciò che vuole e so anche che ci sono diverse scuole, c'è chi pensa in italiano e poi traduce in dialetto, però dal mio punto di vista io mi chiedo perché dovrei fare il contrario. Se io scrivo in dialetto è perché io penso in dialetto. Viviamo risparmiando. Dicono che le tartarughe campano molto perché non parlano. Parole nuove, parole antiche che hanno fatto la ruggine alle grate dei confessionali. A campem sparaniend, idoi che al tartareughi, al campa una massa perché l'inscor, paroli nuovi, paroli antoighi che gli ha fatto la rodna malgredi di consineri.
Quanto è importante per te la sorpresa nelle cose, nelle piccole cose anche, e in poesia?
Lo stupore è ciò da cui nasce la poesia, credo. Ovviamente io non riesco a concepire una vita senza stupore, senza sorpresa. Mi sento molto fanciulla.
Una fanciullina.
Una fanciullina, abbiamo citato prima i Pascoli, quindi torniamo a lui.
E adesso che farò? Non so che dire. È freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. So se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.
Questa che stiamo ascoltando è A muso duro di Pierangelo Bertoli, quindi un altro cantautore da te, diciamo, selezionato per questa puntata.
Ritrovo in questo testo di Bertoli, che ritengo essere stato un artista di necessità, a proposito, quindi una persona che sicuramente, e lo diceva anche insomma nelle sue canzoni, non scriveva per vezzo, scriveva per un bisogno urgente di comunicare. Questa sua canzone è una summa un po' di questo suo modo, secondo me, appunto, di vivere la vita, la sua arte, e mi risuona nel profondo, perché anche io credo e spero, insomma, di essere un artista di necessità.
Volevo riportare una tua affermazione all'interno di un'intervista che mi è piaciuta molto, ed è questa: ho avuto molto bisogno di essere riconosciuta. Essere detta erede di Tonino Guerra è senz'altro una radice importante, ma un poeta deve diventare se stesso. E ora non ho paura di mettermi per l'alto mare aperto. Quindi volevo chiederti impudentemente che cos'è questo alto mare aperto.
Questo alto mare aperto è tutto quello che può arrivare senza alcun tipo, appunto, di preclusione mentale, quindi tutto quello che anche a livello di, in termini insomma, di collaborazioni artistiche, di nuovo posso produrre, ecco. Quindi, per dire, potrebbe essere appunto anche il fatto di scrivere in italiano, il fatto in generale insomma di non precludersi una continuità nel fare arte. Ali e radici ti ho cullato fino a farti addormentare. Ali e radici si sono intrecciate e in una notte qualunque dalla nebbia è spuntato un pesco in fiore. Eli e radghi a toni ne fino a feti indurmantè. Eli e radghi al sein brucedi e tu una notte pur sì dalla nebbia le scapfura un pesg in fior.
Grazie Annalisa per essere stata qui con noi.
Grazie a te Veronica per questo spazio.
Ringrazio Stefano Parigi per tutta l'assistenza tecnica. Vi ricordo che potete ascoltare questa puntata e le altre del Rubino sul sito www.ilrubino.it, e grazie a voi per averci ascoltati.